che quantomeno a questi microfoni è anche l'occasione per condividere un po' le sensazioni, le testimonianze con tanti sportivi che, tra l'altro, Nick, come piace a noi, in questo momento sono in tante latitudini diverse del mondo.
E qui sto parlando con uno sportivo che ha vinto da giocatore, è sicuramente molto bravo come allenatore, a me piaceva tantissimo anche da calciatore, da centrocampista. Enzo Maresca, buonasera.
Ciao,
buonasera.
Enzo.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Enzo. Allora Enzo, innanzitutto raccontaci un po' anche la tua esperienza in questi giorni che comunque sono terribili per tutto il mondo, insomma per noi italiani non è facile, tu adesso non ti trovi in Italia, sei in Spagna, però insomma fondamentalmente tutti quanti noi in questo momento siamo a vivere un qualcosa che nessuno si aspettava.
Beh, sì, la situazione credo che sia oramai simile un po' ovunque, credo che Spagna, Italia, Inghilterra, Francia, voglio dire, Stati Uniti, un po' oramai la situazione è simile ovunque, quindi come hai appena detto te, è stato un qualcosa che ci ha colto un po' di sorpresa a tutti e adesso ci troviamo nelle condizioni che ci troviamo.
Tra l'altro, Enzo, a proposito di Spagna, la Spagna è uno dei paesi che forse, al di là di quello che poi insomma riuscirà o meno a fare per la ripartenza economica, che più è stato travolto dalle emergenze, suppongo anche tu direttamente abbia visto delle immagini, delle situazioni, ecco, non così facili, non così semplici anche da vedere con i propri occhi.
Sì, ma come ti dicevo prima, diciamo che la situazione è un po' simile ovunque. Io sono da un mese in Spagna perché, come sapete, lavoravo fino a gennaio in Inghilterra. Uh-huh. Ci rimango fino a fine anno, diciamo, scolastico, perché ho tre bimbi che frequentano le scuole lì a Londra e quindi sono lì di base. Adesso che le scuole lì sono chiuse, siamo venuti qua un mese fa, siamo qui in Spagna, però posso dirti un po' che la situazione in Inghilterra, in Spagna, in Italia è simile ovunque. Adesso noi sicuramente siamo un po' più avanti rispetto a Spagna e Inghilterra per il semplice fatto che da noi è scoppiato un po' prima tutto. Mm-hmm. Però è un discorso a catena, la Spagna viene dopo l'Italia, poi dopo adesso l'Inghilterra viene dietro, quindi diciamo che sono un po' paesi dove la situazione si somiglia abbastanza.
Enzo, da cittadino, genitore, professionista, che quindi dovrà fronteggiare anche tante ripercussioni per la scuola, l'economia, lo sport e quant'altro, qual è l'aspetto che più ti preoccupa, su cui hai, ecco, qualche perplessità in più sul fatto che si possa realmente ripartire?
Credo che l'aspetto primordiale, l'aspetto più importante debba essere la soluzione del virus. Quello credo che sia l'aspetto primordiale, l'aspetto numero uno, quindi con il vaccino, nel momento in cui ci sarà il vaccino, diciamo, c'è una soluzione, e fino a quando non ci sarà il vaccino, credo che dobbiamo imparare un po' a convivere con questo virus, quindi credo che piano piano si rimetterà tutto in marcia in modo lento, però con la consapevolezza che bisogna essere bravi a convivere con la possibilità che comunque c'è ancora il virus.
Non so se hai visto le soluzioni che si stanno studiando anche per far riprendere il calcio in Italia, insomma, mega ritiri per le squadre, isolamento quasi totale per impedire anche ai calciatori e tutto lo staff che ruota intorno ad una squadra di avere dei contatti con l'esterno per provare a finire il campionato queste ultime 12 partite. Ecco, secondo te sarà così complicato? Perché poi alla fine non è neanche semplice ricominciare ad allenarsi dopo uno stop di 2 mesi, andare a giocare a porte chiuse. Che ne pensi, Enzo?
Ma credo che, ti ripeto, le possibilità, le soluzioni sono diverse, però fino a quando comunque non ci sarà perlomeno una soluzione parziale di questo virus, credo che sia difficile parlare un po' di tutto, no? Uh-huh. Nel momento in cui si ricominci, credo che la cosa, tra virgolette, positiva è che comunque partiremo tutti dallo stesso punto. Se parliamo del nostro mondo, quello calcistico, qualsiasi atleta, qualsiasi giocatore, qualsiasi squadra, qualsiasi allenatore partirà nelle stesse condizioni che partiranno anche gli altri. Quindi non c'è una situazione di vantaggio per alcuni e di svantaggio per altri. Partiremo tutti allo stesso punto e se bisogna fare un sacrificio di giocare ogni 3 giorni o quello che sia, immagino che visto che bisogna farlo tutti nelle stesse condizioni, che non ci sia nessun problema.
Ecco Enzo, però voglio dire, fai finta di indossare adesso la maglia da titolare di una squadra dove vuoi, che vuoi te, perché insomma ne hai vestite tante, no? Avresti un po' di preoccupazione oggi ad andare a allenarti, giocare una partita oppure...
Ah, sì. No, quello non c'è nessun dubbio, ma te l'ho dato come premessa, credo.
Sì.
L'aspetto primordiale, ti ripeto, sia la traduzione del virus, perché comunque se tu calcoli adesso tra Spagna e Italia ci sono 40.000 morti adesso,
sì.
In Stati Uniti ho visto che ci sono già più di 30.000, cioè non bisogna assolutamente mettere da parte una considerazione del genere, cioè c'è ancora oggi 500, 600, 700 morti al giorno in Italia, la stessa situazione anche qui in Spagna, cioè la gente continua a morire, credo che parlare di calcio
sia molto dura.
Poi bisognerà ricominciare, si fa fatica, certo.
Anche
questo è il mio pensiero.
Certo. Ma lo pensiamo anche noi, noi siamo anche un po' scettici sulla ripresa, ti devo dire la verità, però...
No, più che altro, ecco, qui volevo anche confrontarmi con te, Enzo. Detto che ovviamente un margine di rischio ci sarà sempre per tutti finché non arriverà questo benedetto vaccino, e detto che il calcio, inteso come un'industria, così come tutte le altre aziende di ogni paese, dovrà prima o poi ripartire, perché ci sono i dipendenti, definendoli male, che guadagnano milioni, ma ci sono anche quelli che hanno uno stipendio normalissimo. A tuo avviso, sempre in linea teorica, sarebbe più corretto dire a livello europeo fermiamoci qua e ne riparliamo a settembre, o continuare comunque a insistere, ecco, la possibilità di un via libera da qui a breve da parte della scienza per allenarsi in sicurezza, giocare in sicurezza, convivendo con il virus?
Questo, diciamo che la soluzione più facile sarebbe quella di dire sospendiamo qua, si riprende a settembre. Quella sarebbe più facile, un po' distinto, ti direi questa. Logicamente capisco che, come hai detto tu, ci sono comunque tante esigenze dietro, come il calcio, qualsiasi altra attività, quindi credo che fino a quando ci possa essere la possibilità bisogna provare a far ripartire un po' i campionati. Nel momento in cui si vede che la possibilità svanisce, arriva da quel punto, credo che bisognerà prendere una decisione drastica.
Assolutamente. Senti, prima sfogliando un po' l'album dei ricordi insieme a Francesco Benvenuti, guardavamo, no? Quella che è stata la carriera di Enzo Maresca, e così abbiamo cominciato a guardare. Allora, campionati nazionali, uno scudetto Juventus 2001-2002, insieme a Supercoppa con la Juve nel 2003, una Coppa di Spagna col Siviglia nel 2006-2007, una Supercoppa sempre col Siviglia nel 2007, un campionato di Serie B vinto col Palermo nel 2013-2014, due vittorie in Coppa UEFA Siviglia 2005-2006, 2006-2007, una Supercoppa europea con il Siviglia sempre nel 2006. Beh, insomma, voglio dire, Enzo, te l'avessero detto, no, prima di cominciare a giocare a calcio, che finendo la tua carriera avresti vinto tutto questo, insomma, ti saresti ritenuto un uomo fortunato, sicuramente, no? E tutto questo l'hai ottenuto.
Assolutamente, no, infatti mi reputo fortunato, perché ho avuto la possibilità di giocare comunque in società importanti e con giocatori importanti, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista umano. Logicamente quando vinci ci devi avere anche un pizzico di fortuna, e diciamo che ce l'ho avuta, ecco.
E invece Enzo, un bilancio fin qui, al di là insomma della conclusione dell'avventura al West Ham, della tua carriera in panchina, perché comunque hai avuto l'occasione di lavorare a fianco, cito soprattutto l'esperienza di Siviglia e del West Ham, con due allenatori che vengono soprattutto raccontati dalle loro idee, dalla loro filosofia. Quindi suppongo anche dentro di te l'idea, la filosofia di ciò che vuoi imprimere alle tue squadre sia già piuttosto chiara.
Sì, come idea, come concetto ce l'ho chiaro, da un punto di vista, diciamo, della seconda vita professionale, se così si può definire. Io praticamente ho smesso di giocare 3 anni fa, in 3 anni ho avuto comunque la possibilità di lavorare già in 3 paesi diversi, iniziando da Ascoli per poi andare a Siviglia con Vincenzo e per finire l'esperienza al West Ham con Manuel Pellegrini. Sono state 3 esperienze comunque formative, 3 esperienze importanti, e dalla prossima molto probabilmente comincerò da solo.
Ecco, delle 3 esperienze, ovviamente tu hai fatto prima da allenatore, dicevi, ad Ascoli, poi Siviglia e West Ham. Ovviamente sono tre campionati diversi. Oggi, secondo te, ora chiaramente l'Ascoli non si sta parlando di Serie A, però volevo capire da te invece come valuti oggi il nostro campionato rispetto a quello spagnolo e a quello inglese, cioè come siamo, a che livello siamo secondo te?
Ma è sicuramente, a mio avviso, un campionato che sta tornando competitivo. Ci manca qualcosa a livello internazionale, rimane sempre quello più tattico. A mio avviso l'Italia è il paese con dove ci sono gli allenatori migliori da un punto di vista tattico, e poi ogni paese è un po' diverso, perché comunque oramai in Inghilterra, dove sono stato gli ultimi due campionati in Premier, si contavano due allenatori inglesi, ecco, su squadre, pochi allenatori inglesi, due o tre, la maggior parte tutti comunque stranieri. In Spagna, anche qua, forse qua c'è qualche spagnolo in più, ma comunque oramai qualsiasi paese è diventato comunque... ci sono allenatori internazionali, quindi l'Inghilterra è un paese dove calcisticamente è molto più affascinante, perché comunque badano poco per indole, per cultura. È un paese dove comunque anche l'atmosfera dello stadio ti spinge comunque a non fermarti mai, sia che sia tu vincendo, perdendo, diciamo, in generale. La Spagna, a mio avviso, è quella un po' più tecnico, ecco.
Enzo, a proposito dell'esperienza al West Ham, ti chiedo se c'è qualche rimpianto per come poi è andata a finire l'avventura. La sensazione era che fosse un bel pacchetto quello tra staff e squadra, questo ovviamente visto dall'esterno, insomma la sensazione era che potesse nascere qualcosa di bello viste le premesse.
Ti dico, dispiace per come è finita, perché comunque dispiace sempre, no?
Certo.
Però è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza tremenda, e per quanto mi riguarda, ti ripeto, ho avuto la possibilità di fare un campionato e mezzo a fianco di un allenatore top, ma ho avuto modo di, voglio dire, vivere il quotidiano, averci comunque la possibilità di sedermi accanto a un allenatore in panchina tutte le partite, di un allenatore top contro comunque altre squadre della Premier, con altri allenatori importanti, quindi è stata un'esperienza formativa al 100%. Ti ripeto, quando le cose finiscono dispiace sempre. Nel mio caso, voglio dire, io mi sono dovuto dimettere, perché comunque la società, nel momento in cui hanno deciso di esonerare Emanuele Pellegrini, mi ha chiesto di rimanere, ho ritenuto corretto, per una questione di rispetto nei confronti di Pellegrini, di mettermi, e quindi, voglio dire, è stato comunque un dispiace, ma comunque, voglio dire, credo che era giusto fare agire così, e per quanto mi riguarda è stata comunque un'esperienza bellissima.
Guarda, su questo una curiosità, perché molto spesso dall'Inghilterra arrivavano, diciamo così, anche dei resoconti sul fatto che l'essere passati da Bowling Ground a London Stadium non fosse stato ancora superato un po' da tutto l'ambiente. Ora ovviamente tu sei arrivato nella fase in cui il West Ham già aveva cambiato stadio, ma si percepiva in Inghilterra e a Londra questa cosa?
Ah sì, da noi sì, comunque il vecchio stadio del West Ham, stadio tipico inglese, piccolino, diciamo,
sì, era un confettino,
esattamente. Poi ci siamo trasferiti in uno stadio dove comunque quasi il doppio, ecco, dell'altro, molto più grande, però comunque noi avevamo solamente per gli abbonati stadio pieno sempre, anche in quello più grande, quindi comunque anche se ai tifosi magari poteva un po' dispiacere, ma c'era comunque l'esigenza di muoversi in uno stadio più grande, perché comunque anche lì si è avuto la conferma che era sempre pieno, quindi capisco che per un tifoso, quando comunque devi cambiare stadio dopo che comunque il tuo stadio è stato sempre lo stesso per diversi anni, comunque dispiace.
Enzo, tu hai giocato veramente tanti anni e in tante squadre. Qual è stato il calciatore più forte con il quale sei sceso in campo? Se c'è, se non c'è, o se ne vuoi dire due o tre, insomma. Però insomma, ora che la tua carriera è finita, è una riflessione penso che si possa fare. Qual è il calciatore più forte con il quale hai giocato?
Ma tutto quello che ti ho detto un po' prima, cioè sono stato fortunato perché ho avuto la fortuna di giocarne con tanti, alla Juve, Zidane, credo che sia stato comunque Però ai miei tempi c'era comunque Zidane, c'era Del Piero, c'era Davids, c'era come difensore c'era Montero, c'era Ferrara, e poi dopo sono passato comunque anche in altre squadre, al Bologna ho avuto la fortuna comunque di giocare con Beppe Signori, alla Fiorentina comunque anche lì c'era comunque il primo Chiellini che poi è diventato quello che è diventato, a Siviglia con Dani Alves, Canoteo, ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori. Le ultime esperienze a Palermo in Italia ho fatto 2 anni comunque con Dybala, con Vasquez, quindi ho avuto la fortuna di giocare a fianco a tanti giocatori importanti.
Eh sì, questi sono solamente alcuni dei tanti. Ecco, ti volevo chiedere, Enzo, a tuo avviso, Mancini sta facendo un bel lavoro con la nostra nazionale?
Vabbè, assolutamente sì. Sì, penso proprio di sì. Ha restituito un po' di entusiasmo. Si vede comunque un calcio bello, propositivo, coraggioso, e credo che sia un gran merito per Mancini.
C'è qualcosa, Enzo, che non è stato detto, che magari non hai mai raccontato, su quella celeberrima Coppa UEFA del 2006, nella finale con il Middlesbrough, la tua doppietta, il titolo di MVP? È stato un po' quello l'apice della tua carriera da calciatore, a livello anche di momento tuo personale?
Sì, diciamo che quello è stato un momento, sì, anche perché poi dopo 2 mesi, 3 mesi che vincemmo la prima Europa League, giocammo contro il Barcellona che aveva vinto la Champions nella Supercoppa d'Europa, e vincemmo anche quella ed ebbi la fortuna di fare gol anche in finale in quella partita. Quindi diciamo che quello è stato un po' il periodo, diciamo, se si può definire più bello, però comunque sinceramente reputo bellissimo, per farti capire, i 2 anni e mezzo a Palermo dove raggiungemmo una salvezza che nessuno si aspettava oramai, cioè, ogni anno per me è stato bello, al di là poi di aver vinto un titolo, no, però comunque è stato bello anche l'anno di Firenze dove ci siamo salvati all'ultima partita, quindi diciamo che se vuoi cercare trovi sempre qualcosa, certo, di positivo
ed emozionante.
Sì. Quanto ti fa effetto associare il Palermo alla Serie D, ripensando anche a quegli anni e alla storia recente del Palermo?
Dispiace perché comunque Palermo e i palermitani, credetemi che si sta veramente bene in Sicilia, e dispiace, però comunque essendo stato là in quel periodo comunque si intravedeva che qualcosa potesse succedere.
Assolutamente. Senti, faccio una domanda che può sembrare anche molto banale, però se oggi tu potessi scegliere, ti piacerebbe più fare, a parte che vuoi essere allenatore in prima ed è giusto che tu segua questo tuo desiderio e ti auguro di farlo il prima possibile, ma ti piacerebbe più essere il secondo di Klopp o il secondo di Guardiola? Cascheresti in piedi,
ecco.
Sarebbe un onore entrambi, però credo che comunque li ho visti da vicino in questi 2 anni e ti posso dire che due fenomeni entrambi, quindi mi metti in imbarazzo, per idea ti direi Guardiola.
Tra l'altro, guarda, a proposito
anche perché scusami,
prego,
anche
prego.
Perché comunque ai tempi del Barcellona io giocavo qui in Spagna e ho vissuto il Barcellona di Guardiola da giocatore, e giocarci contro era comunque anche se non la prendevamo mai, ma comunque e quindi comunque sono un po', ecco, contagiato da questa
storia. Dal guardiolismo, insomma, sì.
Ecco, e a proposito invece degli allenatori che hai avuto nella tua carriera da calciatore, Enzo, c'è qualcuno di questi che senti abbia lasciato su di te un marchio, anche per qualcosa che hai notato, ecco, in questa tua seconda fase della tua carriera all'interno del mondo del calcio? Qualcuno che ti ha lasciato qualcosa in più degli altri?
Ma sicuramente Pellegrini, con il quale ho lavorato adesso da allenatore, da collaboratore, è stato quello che mi aveva lasciato di più, diciamo, da un punto di vista proprio tecnico, ed è stato anche colui poi che quando giocavo mi ha, diciamo, trasmesso l'idea di un giorno poter allenare, e quindi è stato, diciamo, un po' condizionato da lui, ecco.
E l'ultima curiosità che voglio togliermi a proposito del Siviglia,
città che mi piace tantissimo, tra l'altro.
Che città che è meravigliosa. L'Andalusia, sì. Ma la Spagna in generale è veramente un qualcosa di meraviglioso.
Stato, sono rimasto molto colpito, devo dirti.
La mia curiosità, Enzo, è capire, per la tua esperienza, che poi però a livello di risultati è proseguita poi nel tempo, anche quando sei andato via, è arrivato un nuovo allenatore, si è sviluppato un nuovo ciclo con altri calciatori e quant'altro. Ecco, come mai a Siviglia si lavora così bene al punto di portare a casa così tanti trofei, che poi alla fine, insomma, fa la differenza anche visivamente per chi vede le bacheche e le cronistorie delle competizioni?
Dietro c'è comunque... dai tempi che io, diciamo, nel 2005, oramai 15 anni fa, c'era una grande organizzazione, un grande scouting, un direttore sportivo che è passato anche in Italia, Monchi, che adesso è tornato al Siviglia. Credo che in 15 anni abbia fatto un lavoro impressionante.
Sì.
Credo che sia un po' quella la verità, ecco, del Siviglia, la base. Poi ci sono comunque anche tanti altri aspetti, perché comunque quando prendi giocatori negli anni, da Sergio Ramos a Dani Alves a Rakitic a Canotè, Luis Fabiano, Adriano, diciamo l'elenco non finisce mai, comunque c'è grande merito, ecco, anche da chi, da parte della società.
Enzo, grazie di cuore per essere stato qui a TMV Radio.
Enzo, un abbraccio forte, grazie davvero.
Grazie.